I dati che io vi dico, siccome non sono un economista,
sono sostanzialmente presi da Repubblica, però essendo seri in queste cose cita sempre le fonti, quindi se poi qualcuno ha dei dubbi si rifà alle fonti. Per esempio io non ho letto il bilancio, perché in ogni caso cominciamo con una specie di grafico dove vedete un po' come girano i soldi. E sostanzialmente le cose che noi andremo a dire in questo pomeriggio riguardano questo affare qua, lo Stato dove prende i soldi e come li spende. Lo Stato, l'Italia, prende i soldi dalle tasse e dal debito pubblico. Il debito pubblico oggi è ormai il 130% del prodotto interno lordo e tutti gli anni noi paghiamo 380 miliardi per restituire il debito che abbiamo contratto per poter tenere in piedi la struttura dello Stato. Le cose che noi adesso andremo a dire non riguardano tutto il bilancio dello Stato, riguardano le variazioni che sono state previste per quello che riguarda il 2019 e quindi non troverete dei dati che si riferiscono a quanto costa la scuola, a quanto costa l'esercito, a quanto costa la marina e altre cose di genere qua. I vari ministeri, per cui quello che andremo a vedere è che cosa vogliono fare di nuovo e di diverso rispetto all'anno scorso, perché quelle che sono le spese correnti che riguardano lo strutturo dello Stato, quelle restano, mi sono spiegato. Per cui che cosa succede? Succede che arrivano allo Stato italiano i soldi delle nostre tasse, poi contraiamo il debito sia sul mercato nazionale che sul mercato internazionale e questi 380 miliardi l'anno che dobbiamo naturalmente restituire all'interno dei quali ci sono gli interessi sono presi da investitori italiani o stranieri che sono però degli investitori, lasciate da perdere l'immagine dello speculatore. Ci sono delle persone, ci sono dei fondi pensioni internazionali che dovendo poi pagare le pensioni ai metalmeccanici americani hanno bisogno di investire i loro soldi e di essere sicuri che questi ritornino in termini di capitale con un piccolo evidentemente interesse sopra. Più evidentemente questa cifra si alza, più paghiamo interessi sia in termini assoluti ma anche in termini percentuali. Perché? Perché andando sul mercato a chiedere sempre più soldi, che cosa succede? Che la nostra credibilità comincia a scricchiolare e quindi se vogliono essere sicuri, perlomeno di correre il rischio di darci dei soldi, ci fanno pagare degli interessi superiori. È chiaro un po' il mio amico?
Devo arrivare dall'altra parte. No, devo arrivare soltanto via questo cilindro qua.
Sostanzialmente l'obiettivo di questa variazione che sono state fatte per quello che riguarda il bilancio di preventivo dello Stato hanno due grandi obiettivi che riguardano andare incontro delle esigenze sociali e avere un rilancio dell'economia. Perché? La seconda parte, il rilancio dell'economia, è che è previsto per il 2019 un aumento del prodotto interno lordo dell'1%, quest'anno andremo verso l'1,6, quindi sostanzialmente c'è un raffreddamento per quello che riguarda l'economia. Raffreddamento che evidentemente poi dopo si va a ripercuotere sul reddito che deriva allo Stato dalle tasse, eccetera, eccetera. Lì non ho messo tutte le voci che compongono le cose che vengono cambiate, perché sono molte e ho citato quelle che sono più importanti, perché le novità sono che per quello che riguarda le spese correnti, cioè quelle che vengono fatte con continuità e che riguardano direttamente le persone, c'è un aggravio che è dovuto sia al reddito di cittadinanza sia al nuovo regime delle pensioni, che sono 67 miliardi l'anno. Poi invece, per quello che riguarda gli investimenti, che è l'altra grande voce che è a carico dello, cioè che è proprio dello Stato, vedete che ci sono 34 miliardi e 500 milioni, la somma globale delle tasse che arrivano e quindi del reddito che deriva direttamente dallo Stato, fa sì che le variazioni previste per il 2019 portano a un deficit, a un disavanzo di 21 miliardi. Questi 21 miliardi evidentemente vanno ad aggiungersi a quelli che abbiamo già, mi sono spiegato, e con il problema che tutte le volte che noi andiamo ad aumentare qualcosa lì, non dovete pensare che questi 380 miliardi escono in un colpo solo, escono a rate, a rate è un brutto termine, escono pian piano, cioè una volta, fate conto, in 12 mesi all'anno c'è la necessità di restituire questi soldi. Questo che cosa fa sì? Fa sì che tutte le volte che poi voi andate a chiedere in prestito, perché quel buco deve essere continuamente riempito, pagato un interesse che dipende da che cosa è la situazione internazionale e dalla affidabilità che l'Italia ha quando va a chiedere dei soldi. Quindi sostanzialmente, se più ne chiediamo e più aumentano gli interessi, e più aumentano gli interessi, più aumenta questo debito qua. Per cui tutti gli anni noi abbiamo questa necessità. Questo è come se tutto scorresse liscio. Noi abbiamo tre grandi inciampi in Italia che riguardano l'evasione, per cui le tasse che derivano dallo Stato non sono mai certe e non sono mai quelle che dovrebbero essere pagate. Sono stati fatti dei calcoli che in due anni si azzererebbe, che se tutti pagassero tutte le tasse, in due anni si azzererebbe il debito. L'altro grande problema è che non riusciamo a spendere i soldi degli investimenti, nel senso che le procedure per arrivare a, tra virgolette, aprire un cantiere o dare i soldi all'università perché faccia delle ricerche, sono tali per cui quella cifra, che è una bella cifra importante dei 34 miliardi, 500 milioni, tutti gli anni non si riesce mai a spendere. Questa è una cosa che dura, tra virgolette, da sempre. Prima è stato detto che ho fatto qualche esame di economia, ci fu una magnifica lezione di Andreatta, io mi sono laureato 50 anni fa, che ci spiegava cos'erano i residui passivi, e di fronte a una platea grosso modo come la vostra di studentelli di 20 anni diceva che sostanzialmente lo Stato non riesce a spendere tutto quello che vorrebbe spendere. Ecco, questa è una cosa che dura da 50 anni. L'ultima cosa è che la Corte dei Conti ha calcolato che sostanzialmente io ho citato due esempi che vi fanno un po' pensare, almeno a me hanno fatto pensare, per quello che riguarda la pesantezza del diritto amministrativo italiano. Allora, casette che cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente quando è venuto il terremoto giù nei Monti Sibillini, proprio il mese prima o in quei giorni lì stavano consegnando delle casette prefabbricate per un altro terremoto. Allora hanno chiesto, ma siccome hanno fatto già l'appalto, c'era qualcuno che l'aveva vinta, l'aveva già cominciato a costruire, stava impiantando le compagnie belle, la domanda è stata perché non, invece di fargliene fare 100, gliene facciamo fare 200, siccome l'appalto l'abbiamo già fatto, possiamo consegnare. Eravamo in agosto e naturalmente dovevamo arrivare prima dell'inverno. Il risultato che hanno detto subito di no, perché? Perché bisognava fare l'appalto. Se non l'avessero fatto e avessero dato, commissionato questo forniture di casette prefabbricate, avrebbero avuto 18 ricorsi presso il Tribunale Amministrativo del Lazio, eccetera, 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 che avrebbero bloccato tutto. Sotto vedete Riace, ecco, non è un riferimento al problema dell'accoglienza, eccetera, eccetera, è un riferimento al fatto che un paesino di 1600 persone per dare la raccolta dei rifiuti deve fare l'appalto. Lui non l'ha fatto e l'hanno accusato. Allora bisogna che ci mettiamo d'accordo, no? Cosa volete che sia la raccolta dei rifiuti in un paese di 1600 persone? Robetta, se sono 10.000 euro l'anno è molto, però abbiamo delle procedure per quello che riguarda cose di questo genere che mettono sullo stesso piano qualche migliaio di euro con dei milioni di euro. L'ultimo riguarda le tangenti, e la Corte dei Conti ha calcolato che sostanzialmente il 30% in più delle cose che vengono fatte dallo Stato deriva da malversazioni, cioè da tangenti che devono essere pagate, bustarelle che vanno da qualche altra parte, qualità dell'esecuzione scarsa per cui poi bisogna rifarla e altre cose di questo genere qua. Per cui quello che abbiamo cercato, ho cercato di dire circa come girano i soldi, non girano lisci, girano con delle difficoltà di questo genere. Cercherò di non annoiarvi troppo, è un problema più di teoria economica, è il cosiddetto effetto moltiplicatore, che adesso cerco di spiegare. Questa è un'elaborazione che è stata fatta negli anni 30 da alcuni grandi economisti ed è soprattutto quello che ha fatto Roosevelt con il New Deal. A un certo punto, con la Grande Depressione, che è l'unica grande depressione che può essere paragonata a quella che abbiamo vissuto noi dal 2008 in avanti, Roosevelt che cosa si è inventato? Si è inventato lo Stato imprenditore, e quindi ne ha fatte di tutti i colori. La più famosa è l'autorità del Tennessee, che era una cosa che non c'era, e siccome queste regioni del sud erano le più povere di tutte, lui che cosa ha tirato, gli ha fatto fare una gran diga che è poi stata fondamentale, ma sembra che tutta la rete delle autostrade e di certe ferrovie che sono state prima pubbliche che poi privatizzate all'interno degli Stati Uniti nascono nella necessità degli anni 30 di tirarsi su dalla Grande Depressione. Dei due economisti, Kahn e Keynes, negli anni 30 hanno teorizzato quello che aveva fatto Roosevelt in una maniera indipendente, e hanno detto che sostanzialmente c'è una grande differenza quando lo Stato spende dei soldi, quando fa spesa corrente ci sono scarsi effetti sugli investimenti e sul prodotto interno lordo, e comunque questi effetti sono sul breve periodo. Quando si fanno degli investimenti per la produzione di beni o servizi si ha un effetto immediato sul PIL, e che si riflette anche sui consumi, e sostanzialmente però è un effetto sul lungo periodo. Adesso cerchiamo di intenderci. Fate conto che quella è la spesa che facciamo noi quando andiamo al supermercato, le spese correnti. Questa è quando qualcuno di noi compra un tornio. E che cosa fa il tornio? Fa dei pezzi tondi. E i pezzi tondi dove vanno a finire? Vanno a finire su delle macchine o su altre cose di questo genere qua. Queste macchine sono delle cose che fanno dei servizi o producono dei beni, e quindi la catena si allunga. Tutti quelli che lavorano per fare questi beni o servizi evidentemente ricevono uno stipendio, e quindi c'è un effetto positivo anche sui consumi. Sono cose che sono state anche misurate. Questo ho cercato di dirlo perché sostanzialmente come spendiamo i soldi non è indifferente, e quindi l'obiettivo che lì c'è scritto, che bisogna avere un rilancio dell'economia, molto probabilmente dipende più da se riusciamo e quanto riusciamo a spendere e come se li spendiamo sugli investimenti, che sui 7-6 che sono dedicati direttamente ai consumi. L'OCSE, che è un'organizzazione internazionale che si occupa di economia o cose di questo genere qua, ha fatto un elenco recentemente di che cosa sono gli investimenti che servono particolarmente al rilancio dell'economia, e ci sono delle cose che sono le stesse che ha usato Roosevelt dal 30 in avanti, ma ci sono anche delle cose nuove, perché una delle caratteristiche dell'economia che noi viviamo oggi è propria, dipende dall'innovazione, e quindi tutto quello che riusciamo a fare in termini di sviluppo della tecnologia ha un effetto sull'economia molto superiore a quello che è stato negli anni passati. È curioso il fatto che, per esempio, i trasporti e le comunicazioni sono la stessa cosa di cui si è curato Roosevelt negli anni 30, tutto il resto sono delle cose nuove. Sembra che una delle cose migliori per sviluppare in termini progressivi il nostro reddito sia addirittura fare gli ospedali, perché evidentemente sono un concentrato di tecnologia che richiede la necessità di impiego di tecnologie sofisticate e di capacità rilevanti. Poi la ricerca e sviluppo è determinante, quindi che cosa? La scuola, queste sono cose citate esplicitamente, non sono di Arturo Martinelli, qui garantisco la fonte e l'Ocse. I trasporti intesi nel senso moderno, quindi dalle ferrovie fino agli aeroporti, più che gli aerei, gli aeroporti, e infine le comunicazioni, qui non ci stava, mi sono fermato, le comunicazioni come le conosciamo noi, cioè delle telecomunicazioni. Siccome però viviamo in un villaggio globale, tutte queste belle cose e queste intenzioni di cui abbiamo parlato, oltre a confrontarsi con un ambiente nostro che ha questi handicap, è come se fosse un cavallo con l'handicap, si deve confrontare con delle problematiche internazionali che sono almeno altrettanto importanti. Allora, la prima cosa, che è quella più appariscente, è il fatto che sostanzialmente le autorità centrali monetarie, sia della Comunità Europea, e quindi la Banca Centrale Europea, sia la Federal Reserve americana, che cosa hanno fatto? Hanno inondato il mercato di soldi per salvare le banche e per avere la possibilità di non avere ulteriori shock dopo quelli del 2008. E quindi sostanzialmente la Banca Centrale Europea continua a prestare soldi a zero interessi. La Federal Reserve nel 2016 li dava a 0,50, adesso li dà 2,5 percentuale di interessi sul credito. Draghi ha detto che questa disponibilità finisce a dicembre, è durata fino adesso, vedete che è durata più di quello che è stato negli Stati Uniti, non è che possa andare avanti per tutta la vita, e quindi finisce lì. Questo ha un effetto immediato su quei 380 miliardi, nel senso che se crescono i tassi a livello internazionale, la gente, piuttosto che prestargli a noi, li può prestare a un altro, se noi, anche noi, non cresciamo i tassi. Mi sono spiegato? L'altra cosa è il caro petrolio. Ci è andata bene fino adesso che all'interno dell'OPEC hanno litigato e quindi non si sono messi d'accordo circa il fatto di metterci, di non inondare il mercato di petrolio, ma di limitare le estrazioni. E quindi che cosa voleva dire? Voleva dire che sostanzialmente se qualcuno voleva comprare un barile di petrolio poteva pagare, deve pagare di più. Adesso abbiamo avuto delle punte di barili di petrolio caro a 80 dollari il barile. Se continuano ad andare d'accordo, sono tutti soldi che escono dalle nostre tasche per andare a comprare petrolio, e naturalmente se cresce il petrolio cresce anche il gas e tutte queste cose qua. Poi ho citato questo perché è curioso ed è una cosa completamente nuova. Che cosa succede? Che negli Stati Uniti le università costano talmente tanto che devono fare dei debiti. Chi si iscrive all'università ha dei prestiti sull'onore che poi deve restituire una volta che si è laureato. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che le università costano sempre di più e che il numero dei prestiti che viene fatto agli universitari è molto cresciuto. Quando cresce la massa dei prestiti che vengono fatti, c'è sempre qualcuno che alla fine non riesce a pagare. Il risultato è che mette in crisi tutta quanta la catena. Dicono che una delle possibilità della prossima bolla che potrebbe scoppiare in termini di rendimenti, fallimenti, altre cose di quel genere qua, è che le banche che si sono particolarmente indebitate facendo dei prestiti alla gente che voleva iscriversi all'università negli Stati Uniti, va a finire che devono dichiarare, essendo proprio fallimento, o necessità di essere aiutate. Questa è la prima volta che succede, e l'ho scritto anche perché in questo modo, almeno per quello che riguarda l'università italiana, non abbiamo ulteriori critiche da fare, perché di solito l'università italiana è bersagliata, secondo me troppo, da critiche da tutte le parti, perlomeno questo pericolo noi non lo corriamo. Questo è il più grosso, a detta di tutti. I problemi che ci sono adesso sulla politica commerciale tra Stati Uniti e Cina sono la minaccia più grossa, che riguarda la possibilità di avere poi dei riflessi negativi sulle altre economie industriali. Che contrasti sono? Sono dei contrasti in parte di natura commerciale, nel senso che il primo grande accordo sul commercio internazionale è stato fatto cercando di privilegiare le nazioni in via di sviluppo. 15 anni fa lo era anche la Cina, e quindi lei, il Brasile, eccetera, 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 si ritrovano con delle condizioni particolarmente favorevoli. Adesso la posizione, almeno per quello che riguarda la Cina, si è rovesciata. E quindi Trump, per i suoi motivi, tutti gli altri, per dei motivi commerciali più seri, cominciano a dire, beh, forse è il caso di rivedere quel tipo di accordi. Se anche qui, se qui litigano, non è che ci fanno un piacere come quando con il petrolio hanno litigato all'interno dell'OPEC. Se qui litigano, diventano, diciamo così, qualche problemaccio un po' per tutti. Ecco, io avrei finito.